Pensavo che, data la lunghezza della liturgia, questo punto fosse opportuno che l'omelia fosse breve. D'altra parte, viene da pensare che, data la lunghezza della liturgia, anche l'omelia può essere lunga, nel senso che ormai abbiamo fatto 30, possiamo fare 31, non credo che qualcuno di noi abbia fretta a questo punto. Chi è stanco è già stanco, chi vuole dormire può dormire. E quindi può darsi anche poi che venga corta lo stesso, ma con pace volevo insieme con voi fermarmi su qualche aspetto della liturgia che stiamo vivendo questa sera. Ma credo che dobbiamo... No, prima di dire questo vorrei fare una premessa che riguarda il canto. Sempre di più mi rendo conto della importanza che ha il canto nella liturgia. E quindi che ha il coro nel aiutare tutti noi a cantare. Perché questo è il compito del coro, non tanto essere un bravo coro che non fa delle stonate, degli errori, ma che aiuta tutti gli altri a cantare. E questa sera ho visto che tanti cantavano, mi è piaciuto molto vedere anche che c'erano dei ragazzini, delle ragazzine che cantavano, si lasciavano prendere. E questo dà una potenza alla parola che ascoltiamo, che anche poi risuona nei nostri cuori e quindi arriva fino alle nostre labbra, alle nostre gole, che fa bene a tutti noi e poi ha una risonanza anche esterna. Ci sono tanti episodi raccontati dalle scritture in questo senso. Ecco, quindi questo volevo dire, tanto che proviamo a pensarci per l'anno prossimo, se il Signore ci concede ancora di celebrare una Pasqua insieme, lo spero proprio per tutti noi, l'anno prossimo, se anche l'Exultet lo potessimo cantare tutti insieme, senza togliere niente all'impegno del diacono, ma vorrei che anche in questo il diacono ci aiutasse a cantare tutti insieme. Tanto ormai il motivo l'abbiamo imparato, quindi non credo che sia neanche tanto difficile. Ecco, allora, questa era un po' una premessa per poi entrare in una considerazione. Cioè, avete visto come si percorre un po' tutta la Bibbia, no? Si è cominciato dalla Genesi, si è arrivato fino ai Vangeli della Risurrezione e quindi verrebbe da fare un'osservazione sarebbe bello anche poterla fare insieme su tutti i testi meravigliosi che abbiamo sentito proclamare, anche un po' abbiamo cercato di a responsorio un po' cantare insieme, ma capisco, mi sembra, ecco, di potervi dire che bisogna cominciare dalla fine. Cioè bisogna cominciare dal Vangelo, altrimenti tutto il resto non si capisce tanto. No, si capisce anche il racconto della Genesi, il racconto della creazione, ma se noi lo leggiamo pensando in che occasione lo leggiamo, lo ascoltiamo, che è la veglia pasquale e che è all'inizio di un percorso che porta al racconto della risurrezione di Gesù, allora cambia il senso primo di questo racconto della creazione, così tutti gli altri. Quindi partirei proprio da questo, dal Vangelo che abbiamo ascoltato, da quell'annuncio che gli angeli fanno alle donne: ma perché cercate Gesù fra coloro che sono morti? Perché lo cercate insieme con loro? Non è qui, è risorto. Ricordate come aveva detto quando era in Galilea, che bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato, eccetera, eccetera. Quel bisogna, che mi riporta a quello che cercavo un po' di dirvi anche ieri, ancora sì, no, l'altro ieri ormai, Venerdì Santo, e a proposito di quel famoso brano della Genesi in cui Giuseppe dice ai suoi fratelli bisognava che voi mi consegnaste, e era necessario per la salvezza di tutti. E ritorna ancora questo tema che ci vuol far vedere la sapienza e la potenza della bontà di Dio, che vuole salvare tutti attraverso questa consegna, attraverso questo fatto che, comprendiamo, non è più semplicemente l'effetto dell'ingiustizia, della violenza, dell'odio degli uomini, ma è qualcosa che Dio prende in mano e trasforma e rende la necessità che si compia la sua volontà di bene a tutti. Quindi bisognava che andassero così le cose, quindi che ci fosse anche la morte del figlio dell'uomo. Ecco, poi il figlio dell'uomo, no? Mi ha fatto pensare proprio tutti i figli degli uomini che muoiono anche in questi giorni, e soprattutto i giovani che muoiono nella guerra, e chi li piange. E, sì, certo è dura dire così, bisognava che il figlio dell'uomo morisse. Questo, l'attualità della storia ci fa capire quanto sia forte quello che dice il Vangelo questa notte. Bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato, fosse ucciso. Ecco, cioè, non si può far finta che non ci siano queste cose, che non ci sia anche la morte, e la morte in questi termini in cui la stiamo anche vedendo in questi giorni, morte così brutta, così figlia dell'odio, dell'uccisione, della brutalità, della crudeltà, della follia omicida. Ecco, qui entra il Vangelo della risurrezione, per dire sostanzialmente due cose. La prima, che la morte non è l'ultima parola, ma c'è la risurrezione. Questa è la grande notizia di questa notte, e che richiede una fede che noi non abbiamo. Io lo dico subito per me, ma allora per questo è necessaria una notte come questa in cui tutti preghiamo. Quante volte ho detto la parola preghiamo, 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 la liturgia ce lo fa fare, e poi il canto stesso, perché cantiamo? Perché il canto è un grido a Dio, un grido ai fratelli, di bisogno che questa notizia diventi verità, diventi certezza, diventi fonte di speranza per noi, diventa proprio vero che il Signore era morto ed è risorto. Ecco, questa notizia, che la morte non è l'ultimo atto della nostra storia, ma c'è la risurrezione. Adesso ho visto che a qualcuno è caduto un santino, me lo sono fatto raccogliere, un sammartinese, un anziano sammartinese che è morto 2 anni fa e che io conoscevo bene. Ma immediatamente mi è venuto di dire: ma adesso tu preghi per me, vero? Preghi per noi di San Martini. Ecco, perché noi crediamo questo, che la risurrezione di Gesù è stata la sua risurrezione ed è anche la nostra. Ecco, e questa è la seconda notizia. Ecco, non solo la vittoria sulla morte fisica, ma come abbiamo sentito, ecco, in questo senso si possono ripercorrere tutte le scritture che abbiamo ascoltato. La risurrezione di Gesù è il principio del rinnovamento della nostra vita, sia personale sia collettiva, sia a livello anche della storia dei popoli. È veramente il principio di tutto, di qualcosa che è estremamente nuovo. Quindi abbiamo letto una preghiera che un po' mi ha spaventato, adesso ve la riprendo proprio alla fine. Una delle preghiere che ho dovuto leggervi verso la fine dice: tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce. Noi sono sotto i nostri occhi, i palazzi distrutti. Ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo del Cristo che è principio di tutte le cose. Ecco, io credo che questa notte sia anche questo, non sia solo la bella notizia della sua vittoria sulla morte, ma è anche il principio di una ricostruzione che è sempre possibile. Noi poi siamo esperti in ricostruzioni, noi in questi anni abbiamo visto che come è diventata più bella ancora la nostra Chiesa, che pure, io mi ricordo, io ci sono entrato negli anni del terremoto e era veramente, sembrava che fosse stata bombardata, come era ridotta. Ecco, quindi è possibile effettivamente, quindi è possibile ricostruire il tessuto delle relazioni tra le persone, tra i popoli. Però da dove nasce questo? Ecco, nasce da questa forza che la risurrezione di Gesù crea nei nostri cuori. E che forza è? È la forza dell'amore. E c'è stata anche una lettura che ha parlato soprattutto di questo, dell'amore, poi dell'amore nei termini, nella simbologia, nella metafora nuziale. E la risurrezione di Gesù il principio dell'amore, non per nulla si è manifestato delle donne subito, no? Questa notizia è entrata subito nella questione dell'amore, della forza, della bellezza di questo. Ecco, quindi la creazione, tutte le cose belle che abbiamo sentito e anche quindi l'opera di rinnovamento che porta a dire no, anche a dire dei no, a fare qualcosa di contrario all'odio, alla divisione, alla guerra. Ma a questo proposito mi sono accorto di un particolare in queste ultime ore, guardando un po' i testi, e quando dice, questa volta vi segnalo questo versetto, e venerdì vi dicevo quel versetto 20 dell'ultimo capitolo della Genesi, oggi vi dico, guardate un attimo Esodo 14, il versetto 25. Quelli che sanno qualche lingua, provi a guardare bene. Dice che il Signore frenò le ruote dei carri degli egiziani. E io, mentre sentivo queste parole stamattina, che un po' le guardavo insieme con Giovanni, per prepararmi a stasera, dicevo, ma guarda che bello che sarebbe se anche lì in Ucraina succedesse questo, no? Che i carri armati fossero frenati, non riuscissero più ad andare avanti. E noi possiamo fare questa preghiera, perché se il Signore quel giorno, anzi quella notte, frenò le ruote dei carri armati degli egiziani, e poi allora naturalmente, come spesso mi succede, mi incuriosisco, provo a guardare dentro questa parola, e ho visto che non vuol dire frenare, ma vuol dire fare andare al contrario. È ancora più bello, no? Non solo li frena, ma le ruote si mettono ad andare al contrario. Pensate se tutti i carri armati incominciassero ad andare in retromarcia, che confusione che sarebbe, anche soprattutto quando sono tutti in fila. Ecco, una cosa meravigliosa, cioè si può invertire il corso della storia. E le strade sbagliate si possono ripercorrere al contrario. Pensiamo ai due di Emmaus, per esempio, no? Hanno capito, hanno incontrato il risorto, indietro, retromarcia. Ecco, è così quante retromarce siamo invitati a fare noi nel nostro comportamento. Invitati e anche in qualche modo costretti dalla forza, da questa forza di un Dio che fa andare all'incontrario le ruote della storia. Ecco, davvero, questa notte io credo che sia la bella notizia non solo della risurrezione ma anche del rinnovamento della nostra vita. A proposito di questo rinnovamento, poi concludo, basta, non voglio stancarvi, mi è successa una cosa in questi giorni. Io sono anche, sapete che noi abbiamo una fondazione diciamo, le nostre famiglie della Visitazione hanno anche una fondazione, che vuol dire un ente che possiede le nostre case, anche qualche soldino che ci mettiamo dentro, e questa fondazione naturalmente deve obbedire anche a tutte le regole delle leggi, e in questi giorni mi hanno cercato perché c'era un censimento delle fondazioni. Io sono un po' quello che sta dietro a queste carte e quindi ho dovuto rispondere al questionario di questo censimento. E mi sono fatto aiutare anche dal mio commercialista personale, e ore e ore ci ho messo perché non si capiva niente. Mi chiedevano delle cose piuttosto complicate, e è stata una gran sudata. Alla fine dell'ultimo giorno in cui ho concluso questo questionario, mi scoppiava la testa. L'ultima domanda era: ma nel 2021 la vostra fondazione ha fatto qualcosa di innovativo? Io ero in condizione tale che ho detto: no, basta, chiudiamo questo questionario e pace. Poi però mi sono pentito subito, ormai l'ho mandato, quindi è andata così. Fortunatamente mi hanno chiesto anche il mio indirizzo per magari discutere la cosa, spero che mi cerchino. Cioè mi sono pentito, dico: ma allora che cosa facciamo? Non abbiamo fatto nulla di nuovo nell'ultimo anno? Possibile che nella nostra vita, nella nostra storia, penso poi anche quindi tutte le nostre famiglie, al di là delle nostre carte. Ecco, allora, oggi mi verrebbe da rispondere: no, qualcosa, non proprio la nostra fondazione, ma la nostra piccola baracca qui di San Martini l'ha fatta, perché intende piantare degli alberi. Questa è una cosa proprio nuova, anzi vi invito tutti il lunedì dell'Angelo, cioè domani sostanzialmente, a mezzogiorno, perché faremo un po' di festa per questa idea che ha l'intenzione piuttosto piuttosto superba, possiamo dire, di salvare il pianeta, ma in realtà cercheremo di piantare qualche alberino nel giardino dove prima c'era il nostro pereto. E vabbè, sono sciocchezze in confronto ai problemi che ha il mondo oggi, figurarsi. E il buco dell'ozono rimarrà più o meno lo stesso, non penso che si ridurrà per il nostro albero di esse, però potrò dire nel prossimo questionario: abbiamo fatto qualcosa di innovativo e nella direzione del rinnovamento della nostra vita insieme, no? Una cosa bella, piccola, un segno piccolissimo, però io credo che Pasqua voglia dire questo, voglia dire la nostra fede nella risurrezione, la nostra fede anche nella innovazione della nostra vita insieme, e quindi di questo bellissimo posto che il Signore ci ha regalato, il mondo che dobbiamo custodire sempre di più. Va bene, Giovanni, tu hai qualcosa da dire a proposito? Va bene, intanto domani gli facciamo la presiedere la messa, quindi ci penserà poi lui a riaggiustare tutto. Bene, adesso andiamo avanti.